It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Venerdì 4 novembre, eccoci qua con la rassegna stampa di radiazione.info che dal mercoledì si è spostata nel fine settimana. Come ben sapete potete contattarci tramite il nostro profilo Twitter, basta scrivere chiocciola radiazione info senza il punto di mezzo, noi leggiamo cosa ci scrivete, seguiteci anche se non ci volete scrivere perché tutti gli aggiornamenti che diamo in diretta li passiamo anche tramite questo social network. Ancora un po' di musica, poi la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Ed eccoci allora in diretta, come annunciato pochi minuti fa, ai microfoni di radiazione, sempre io.
E con tutta la calma del mondo. Con tutta la calma del mondo. Ah, va là, va là. Ero qua che ti aspettavo da lunghi e lunghi minuti. Mi hai lasciato sola e infreddolita in questa sede spoglia.
Beh, non è spoglia.
No, non è spoglia, infatti.
Non usare parole a caso.
È il primo aggettivo che mi è venuto in mente, come sempre. Già ho difficoltà col lessico nella vita di tutti i giorni, figurarsi la mattina più o meno presto come in questo momento.
Hai capito, per la signorina alle 9:03 è mattina presto, va bene.
Però non parliamo di chi va a svegliare chi, eh? Gli porta le brioche, il caffè caldo.
Adesso qua. Non è che devi pulire i tuoi panni sporchi qua su radiazione. Siamo qua per
leggere. I tuoi panni sporchi.
I miei panni
dire.
Sporchi non c'entrano niente con questa storia. Comunque siamo qua per leggere le prime pagine dei quotidiani e partiamo dal Fatto Quotidiano che questa mattina vuoi leggerlo tu?
No, vai, vai.
Sei sicura?
Assolutamente.
Cose di casta, tutto già deciso ancora prima del referendum del 4 dicembre. Altro che tagliare, il nuovo Senato regala l'aumento ai super burocrati. Andiamo avanti, ci sono anche due occhielli riguardanti la notizia, lobby dei farmaci, i favori nascosti della manovra e Sognando la primavera e le elezioni di Daniela Ranieri. Scendiamo giù, il caso Onida, il tribunale si prende 10 giorni e il 14 novembre comincia il voto estero. Referendum, Milano non decide sul ricorso, il rinvio è impossibile. Scendiamo ancora, Catania, muore il figlio del boss, negozi chiusi, il lutto è forzato. questione d'onore, la città e il funerale di mafia. Poi ancora sotto, la vendetta no del cavaliere e ora facciamola pagare a Renzi. Londra, lo stop della corte. Gina, l'avvocatessa che sta fermando la Brexit a mani nude. Trump ormai è un passo da Hillary, la roulette USA. Poi abbiamo ancora indignazione 2.0. Attenti a quello che scrivete su Facebook. Sisma, le cose da evitare sui social. E poi chiudiamo con la solita frase, la solita striscia che precede il titolo nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Amnesty, in Italia violenze e umiliazioni sessuali sui migranti al momento dell'identificazione. E ieri 239 vittime al largo della Libia, il volto degli ultimi. Bene, questa era la prima pagina del Fatto. Andiamo a vedere qualche altro quotidiano.
Allora vado io con il Corriere della Sera, che ritiene la notizia più importante quella sulla Brexit, quindi della Gran Bretagna. Brexit frenata dai giudici, l'alta corte britannica, voti il Parlamento. Vittoria la manager Gina Miller. Il rischio che la decisione provochi instabilità ed elezioni anticipate. La sterlina vola. E insomma andremo a vedere se... alla fine il voto del popolo britannico avrà qualche tipo di ruolo oppure no.
Ma la sterlina o la stellina?
La stellina.
La stellina?
La stellina vola.
Ah, ok.
Nel cielo.
Va bene.
Buio.
Puoi andare avanti.
Bene, allora l'articolo di fondo invece, no, è sempre dedicato alla Brexit e titola Il dilemma politico di Londra di Sergio Romano. E il sopratitolo è Duello tra poteri. Invece, per quanto riguarda casa nostra, Italicum, l'offerta di Renzi, eliminiamo il ballottaggio. Bozza di Guerini nella commissione PD. Poi, io l'italiano dietro la svolta, però non si sa chi è il soggetto di questa frase.
Uno molto modesto.
Uno molto modesto? Cioè?
Io l'italiano.
Ah, ok, non pensavo lo sapessi. Poi, in fondo pagina, il colpo di genio arriva a 60 anni, non è vero che i giovani fanno le ricerche migliori, lo dice uno studio su 10.000 scienziati. E invece sulla colonna...
E grazie al cazzo, i vecchi firmano anche le ricerche dei giovani.
E poi l'immagine invece è dedicata ai morti che ci sono stati nel Mediterraneo in questi giorni, quindi davanti alle coste libiche 249 morti hanno ucciso per convincere i migranti a salire sui barconi. Mentre invece la colonna di destra è dedicata al terremoto del 1950 anni fa, quindi
non ti stavo ascoltando, scusami.
1960 6.
Cosa?
50 anni fa. Cosa? Firenze, un terremoto di Firenze. No, l'alluvione.
L'alluvione.
L'alluvione. Beh, comunque.
Quando sarà il Po?
Il Arno.
Bravissima.
E non c'è scritto, Comunque.
Allora sei ancora più brava.
Infatti. Comunque, appunto, Centro Italia ieri, il terremoto e il guscio della chiocciola. Firenze 50 anni fa, l'alluvione, la generosità e l'ipocrisia. E questi sono i due occhielli, appunto, dedicati alle gravi stragi della natura ieri e oggi. Passiamo a prima pagina. Vada lei o vado io?
Vado io.
Perfetto.
Passiamo a prima pagina, comunque mi piaceva come lancio. Cos'hai letto? La Repubblica?
No.
La Stampa?
No.
Il Corriere?
Sì.
Allora leggo La Stampa.
Perfetto.
Va bene, cosa dice La Stampa di oggi? Vabbè, si parla sempre dell'uscita di Berlusconi. Infatti, per referendum Berlusconi tratta il rinvio con Renzi, ma l'intesa non c'è ancora.
Ma come il rinvio? Non avevano detto che il rinvio era... surclassato.
Chi l'aveva detto?
Renzi. Adesso Berlusconi gli propone un rinvio.
E Berlusconi è stato il fatto suo. Vogliamo il Senato elettivo. Il Premier dice no. Contatti ieri mattina fra gli inviati dei due campi. Sul tavolo anche l'Italicum. Ecco, quindi anche quando Renzi o i suoi fanno il discorso che l'Italicum è una questione slegata rispetto al referendum, si tratta di due cose diverse, allora dovrebbero anche spiegare perché poi vengono messe sullo stesso piano quando si tratta di fare queste trattative politiche, che a dire il vero sarebbe un po' anche mercimonio della propria idea, ma questo non ci meraviglia di sicuro. Artissima, la fiera che vuole tutto, opere contemporanee da oggi in vetrina a Torino. Poi scontro nel Regno Unito, il Parlamento deve votare, tempi più lunghi per la Brexit. E poi come cambia l'Asia, il Giappone corteggiato da Putin. E poi sotto la Cina e la strategia della carota. Mi ricorda una vecchia barzelletta. Comunque, ma tu, ti faccio una domanda.
Io?
Se fossi corteggiata da Putin, riusciresti a resistere?
Non so se riesco a immedesimarmi in questa situazione.
Metto una foto di Putin? Quello in cui cavalca un orso a torso nudo, forse.
Ecco, per esempio, questo potrebbe aiutarmi parecchio.
Se arrivasse Putin a torso nudo su un orso a corteggiarti.
Ma un orso bianco?
Non lo so, bruno, credo.
Orso bianco sarebbe stato meglio.
Vabbè, magari ce n'è anche uno. Eccolo qua, no, un orso bruno.
Ok, ce l'ho davanti in tutta la sua magnificenza.
Ok, se venisse questo uomo a corteggiarti, tu cederesti alle sue lusinghe?
Beh, penso che un uomo su un orso bruno con l'acqua che gli schizza attorno è irresistibile a chiunque.
Guarda, qua è dopo che ha sconfitto un altro orso. Questa potrebbe essere l'immagine di copertina della puntata.
Va bene, dai, fatta.
Va bene, comunque.
Non so, forse preferisco quella che è a cavallo dell'orso.
Scegli tu. Va comunque, bene, sisma, servono 13 miliardi per avere scuole sicure. Indagine di Legambiente contro inesistenti. Scusate, sono dislessico. Indagine di Legambiente controlli inesistenti.
O cieco, semplicemente.
Un po' uno, un po' l'altro. Sisma, servono 13 miliardi per avere scuole sicure. Vedete, poi si parla tanto male della riforma scolastica, ma se sempre meno ragazzi vanno a scuola, ci saranno sempre meno scuole da mettere in sicurezza. E questo è un risparmio per tutti.
Assolutamente.
Va bene, questa era la prima
com'è
pagina.
Com'è che meno persone vanno a scuola? Com'è possibile che meno persone vadano a scuola?
La scuola diventa sempre più inutile o inaccessibile, quelle buone, no? Quindi le scuole si svuotano e quindi c'è meno.
Facciamo informazione 4.0 tutti da casa.
Secondo me
educazione.
Sì. Comunque al fondo c'è il buongiorno di Massimo Gramellini con la figurina. Con dipinto. Non conosco questo personaggio.
Va bene.
Andiamo avanti.
Sì, passiamo alla Repubblica. Anche per Repubblica il titolo, l'articolo in rilievo riguarda la Gran Bretagna. Brexit, sentenza a sorpresa, il Parlamento dovrà votarla. L'Alta Corte ferma l'uscita dalla UE. La Premier May, faremo appello. Non May, scusate, la Premier May. Faremo appello. E penso, sì, sempre sullo stesso argomento, due occhielli. L'analisi, Europa una carta in più. E lo scenario, quel mondo che ti fa Trump, ma questo non è dedicato alla Brexit. Poi invece sotto una foto di Renzi, chi è quello lì, Frank?
Quale?
Questo, sai che io con le facce non ci azzecco molto.
Non è il Presidente della Repubblica?
Mattarella? Non so, potrebbe essere. Comunque sotto una foto di Renzi e Mattarella, il Quirinale, referendum no all'ipotesi del rinvio. Per spostare la data necessaria una legge. Perfetto. Poi anche per Repubblica l'immagine invece è dedicata all'alluvione di Firenze di 50 anni fa.
È bella questa.
Essendo noi solamente una radio non possiamo trasmettere.
No, ma io le sto twittando queste immagini, quindi se ci seguite su Twitter c'è tutta una collezione di immagini di Putin come non l'avete mai visto.
Esatto, Putin e gli animali, Putin e il suo amore per gli animali.
Esatto,
sia da vivi che da morti.
Che da vivi che da morti.
Comunque, dicevo appunto anche l'immagine di Repubblica è dedicata all'alluvione, Firenze e l'alluvione, l'onda della memoria. Questa è poesia. Invece le idee, non lasciare senza diritti la comunità musulmana, senza libertà religiosa l'Italia è rimasta indietro, servono nuove riforme. non so, no, non c'è scritto riforme. Comunque servono nuove qualcosa.
Guarda che patatino.
Beh, questa è fenomenale. Come faccio a scegliere una foto del giorno tra tutte queste che mi stai proponendo?
La sceglieranno i nostri. Ecco, facciamo così. Io ne metto un po' su Twitter.
Quelle poi che vengono retweetate di più.
Esatto, quindi sceglierete voi quale sarà la nostra immagine di copertina.
Perfetto, allora già restringiamo molto il campo, cioè parliamo di Putin e gli animali.
Esatto. Putin quindi... ti corteggia, si sa che voi femmine avete un debole per gli animali, no?
Certo, no? Infatti prendersi un cane e andare al parco col cane è una delle mosse vincenti. Esatto. Per il cooking o per il pasturing.
Per il pasturing.
Va bene. In fondo alla pagina, ultima notizia: se la cura agli sprechi azzera tutto. Lo stop alla metropolitana di Roma e la strategia grillina. E poi, sorprendentemente, almeno per quanto mi riguarda, anche se poi alla fine sono tutte questioni editoriali, però tra la pubblicità di Repubblica, e adesso capirete perché parlo della pubblicità sulla prima pagina di Repubblica, comunque c'è appunto pubblicizzato il nuovo libro di Wuming 1, che è un libro sulla lotta a Notav, dal titolo Un viaggio che non promettiamo breve, sottotitolo 25 anni di lotte Notav, e insomma è anche bello vedere. Poi c'è il simbolo della lotta Notav, quindi con il treno con la X sopra, e quindi vedere questo occhiellino sulla prima pagina di Repubblica, insomma, fa anche piacere, nonostante sia solo pubblicità, visto che invece dall'altra parte opposta c'è un'altra pubblicità di non so che animali da salvare.
Allora mettiamo un'altra foto di Putin con gli animali adesso.
Perfetto. Vado avanti, visto che tu sei impegnato a cercare.
Ah no, perché io vado avanti quando
Putin
vuoi.
Putin e animali.
Ah, vado avanti quando vuoi. Leggo il manifesto.
Leggi il manifesto.
Ma stai usando Twitter forse?
Se parlo non posso usare Twitter.
Ma in generale l'hai
sì,
aperto?
Sì.
Perché non lo vedo?
Guardalo qua, ho anche twittato un po'.
Ah. Bene.
Se
vuoi.
Tu come vuoi.
Allora, terremoto, ma è di oggi, sì. Oggi il decreto, sindaci all'attacco, hotspot. Sarebbe di 239 morti il bilancio del doppio naufragio avvenuto al largo della Libia. I racconti dei sopravvissuti portati a Lampedusa, costretti a salire sui gommoni in avaria. La sindaca dell'isola Nicolini è un genocidio. Ed è scontro sulla denuncia di Amnesty per le violenze sui migranti negli hotspot italiani. Andiamo avanti con qualche occhiello. Patto del Nazareno, Roma chiede tempo a Strasburgo sul caso Berlusconi. Ancora sotto, Gran Bretagna, l'alta corte shock, Brexit deve votare il Parlamento. Poi si passa in Afghanistan, raid della NATO a Kunduz, strage di donne e bambini. In calcio alla prima pagina leggiamo: terremoto, ci vorrebbe una shock economy come nel 1784. Ma chi è che scrive? Vabbè. Poi presidenziali USA al voto con la paura di attacchi informatici, e si chiude con Hillary versus Trump e la spirale del silenzio. Beh, silenzio per quanto riguarda questa elezione direi che non è proprio il termine più azzeccato. Poi magari non si riferiva proprio a quello. Va bene, visto che a te piace tanto, vuoi leggerlo tu sulle 24
ecco,
ore?
Ecco, guarda, non aspettavo altro, proprio avevo già immaginato questo scambio di prime pagine sperando di arrivare, anzi calcolando, non sperando, di arrivare a leggere io il sole 24 ore, che era un po' che non lo facevo, e quindi ti ringrazio di aver rispettato i miei piani malefici.
Adesso, però se devi leggere la notizia, devi leggere.
Assolutamente.
Questa però è molto bella.
Questa è molto bella. Ma poi tra l'altro... Oddio, ma questa?
Adesso mettiamo anche questa.
No, questa era migliore, io ho già deciso.
Ok, vabbè. No, hai già deciso, vota chi ci segue su Twitter.
Ah, ma questa è vera tra l'altro.
Sì.
Questa no, va bene.
Come no?
Ragazzi, scusate, cari radioascoltatori e radioascoltatrici.
Sono passati 20 minuti e non abbiamo ancora finito le prime pagine.
No, infatti, è colpa di Putin.
Ehi.
Allora, per il Sole 24, anche per il Sole 24 ore, la notizia principale dedicata alla Gran Bretagna, Brexit, l'alta corte ferma May, balzo della sterlina, borse nervose, Londra meno 0,8, Milano meno 0,3. Secondo i giudici di Londra, l'uscita dalla UE va decisa da un voto parlamentare, ricorso del governo alla Corte Suprema. Poi industria, l'Italia arranca ma tiene le posizioni, siamo al settimo posto nel mondo, secondi in Europa. E Boccia dice necessario reagire, non accontentiamoci. Due articoli di fondo. Una disputa sull'idea di democrazia, Westminster o referendum, e l'Europa senza bussola, troppi dossier senza governance. E ancora, a settembre più occupati, in forte calo gli inattivi. Quindi più 265.000 i posti su base annua, aumenta il tasso di disoccupazione. E ancora MPS conversione per tutti i bond, allo studio un piano che interessa anche le obbligazioni seniors. E poi in piccolo piccolo, dopo il piano per l'industria 4.0, ora lavoro 4.0, ma cos'è sta roba? Vabbè, è la risorsa umana, il capitale del futuro. Chissà cos'è il capitale del futuro.
Quello che non è il capitale del passato.
Già, ma quindi... E quindi non si sa. Va bene, decretiamo conclusa la lettura delle prime pagine. No!
No.
Mi stavo come per dimenticare questa importantissima parte delle prime pagine, cioè le prime notizie dell'ANSA. E allora, il primo piano è dedicato alla Turchia, pugno duro di Erdogan contro i filocurdi. Seconda notizia, è vero, non abbiamo... Mannaggia, Francesco, tu ci avevi pensato?
Che cosa?
Che in nessuna delle prime pagine c'era un richiamo a 4 novembre, forza, festa delle forze armate e dell'Italia Unita.
Che non ne frega più un cazzo a nessuno.
Ma strano.
Ma no.
Neanche un occhiellino, neanche un...
Ma dai,
un pseudo spot pubblicitario.
I giornali ormai devono vendere, non è che devono fare solo marchette, devono anche campare. Quindi si scrivono delle notizie che piacciono alla gente che piace.
Vabbè, 4 novembre le celebrazioni a Roma e nel resto d'Italia, invece la seconda notizia dell'ANSA. La terza, il Bataclan di Parigi riapre il 12 novembre con Sting, niente poco di meno che Sting, in concerto. Alluvione di Firenze 50 anni fa, un lago nelle tenebre, il ricordo di quei tragici giorni con storie, foto, eventi, video, interviste. Brexit frenata dall'alta corte, il Parlamento voti. E ancora Renzi, accozzaglia di no, Grillo rifiuta il confronto. Terremoto, maltempo oltre alle scosse, Renzi incalza l'UE. E poi basta, dai. Sì. Tutto il resto è noia. Tutto, dai, mandiamo un po' di musica e poi ci sentiamo fra pochissimo con le notizie che riguardano la nostra cara città e provincia e dintorni.
Non ho detto gioia.
Se tu invece di fare queste baggianate mettessi un po' di musica, saremmo tutti più contenti.
Noia. Ma è me-
Thank you.
E allora entriamo nel vivo della parte locale di questa rassegna stampa.
Assolutamente nel vivo, con una notizia molto importante che viene dalla provincia di Padova, no, dalla provincia, scusate, dalla Guizza, quindi da un quartiere di Padova. E,
o dalla provincia di Guizza.
Cacao, piccolo e sdentato, multato perché è pericoloso. Ma chi sarà
cacao?
Ma chi sarà cacao? Quando si nomina la parola cacao, in genere quelli che non hanno più 20 anni pensano subito a Cacao Meravigliao. La canzone è cantata da Paola Cortellesi, che nella seconda metà degli anni 80.
Paola Cortellesi la cantava? Quel gran pezzo di Paola Cortellesi?
Esatto.
A te piace Paola Cortellesi?
Ma
no!
Non ho opinioni. Insomma, quella...
Non l'aspettavo questo da te.
Che nella seconda metà degli anni 80 faceva da sigla finale alla trasmissione televisiva con...
Ah, me lo chiede, fine anni 80 ero appena nato.
Renzo Arbore e Nino Frassica, in cui avvenenti e formose brasiliane ballavano la samba.
Intanto che Paola Cortellesi cantava, che
cacao meravigliao.
Non era così.
Vabbè, no, non l'ho cantato, ho solo detto cacao meravigliao.
Ah, vabbè, ma vuoi andare avanti con questa notizia?
Nel nostro caso, invece, cacao è il nome di un simpaticissimo cane meticcio di 13 anni che alle 15:54, non un secondo di più, non un secondo di meno, del 4 ottobre, un mese fa, nel verde del Parco dei Salici alla Guizza, ha procurato al padrone, in modo del tutto innocente, una multa di 66,6 euro. Nell'occasione il proprietario del cagnetto avrebbe voluto cantarne quattro ai vigili, ma avrebbe rischiato guai peggiori. Alla fine, bla 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 bla, in base agli articoli 26 e 38 del regolamento comunale sulla tutela degli animali, il cane non portava il guinzaglio. Eh sì, sottolinea il padrone, sono stato multato perché il mio cacao è un grosso cane pericoloso che può fare del male al prossimo ogni volta che esce di casa. Vabbè, in realtà cacao è più piccolo di un gatto.
Ha confessato.
Sì, però è più piccolo di un gatto, ha 13 anni ed è senza denti. Vabbè, basta. Cazzate.
Qua arriva una foto con, da Twitter, con scritto foto dello sgombro di migranti a Stalingrad.
Beh, quei là sono sbirri francesi.
Ma anche perché Stalingrado non esiste più?
No, chiaro, però per dire dov'è, cioè, proprio perché non esiste più, allora...
Beh, in realtà esiste,
mi stavo chiedendo da dove venissero queste immagini.
Come fai a dire che sono francesi?
Perché sono quelli francesi che hanno le lettere lì così dietro, mi sembra, eh?
Magari anche quelli russi.
Non so, può essere, non penso però che la divisa russa e quella francese sia così simile.
Che i russi e i francesi...
Da quando dai, che abbiamo
Napoleone.
Poco tempo, è già tardi, vai avanti con queste notizie.
Perché mi devi trattare in questo modo? Comunque, ci ricordano da Twitter che oggi c'è lo sciopero generale lanciato dall'USI, se vi interessa. Non ti interessa, vabbè.
No, mi interessa.
Andiamo avanti.
In realtà è lanciato dall'USI, lanciato da Cobas.
Dai Cobas? Beh, sarà anche dall'USI.
Sì, sì, sì.
Allora, cronaca. Ma quindi oggi è lo sciopero legato al mondo dell'istruzione?
Anche, sì.
Ecco, sappiatelo. Bene.
Io che ho appena cominciato a insegnare ero stracontenta di poter fare il mio primo sciopero da lavoratrice.
Se la canta e se la suona, ho appena cominciato a insegnare.
Niente, scusate.
No, dai, diccelo, diccelo.
No.
No, vabbè, allora io leggo questa notizia. Allora, lo prendo da Padova Oggi, cronaca, crack Banca Popolare di Garanzia, gli ex vertici a processo per bancarotta fraudolenta. Confermate le accuse formulate un anno fa dal pubblico ministero per gli amministratori della società cooperativa con sede a Padova. La prima udienza a febbraio. Andiamo a leggere di cosa si tratta questo articolo. Gli ex vertici della Banca di Garanzia andranno tutti a processo a febbraio. Lo ha deciso giovedì mattina il giudice Margherita Brunello, confermando le accuse formulate un anno fa dal pubblico ministero Roberto D'Angelo. E pensate alla fortuna di condividere lo stesso nome con Nino. Il crack dovranno quindi... il crack, questo è un sottocapitolo dell'articolo.
Il nome o il cognome?
Roberto Nino.
No, tu hai detto il nome.
Condivide il nome con... No, il cognome con Nino. Dovranno quindi rispondere di bancarotta fraudolenta i 16 esponenti dell'istituto coinvolto nel crack del maggio 2009, quando, a fronte di un buco da quasi 20 milioni, secondo te quanto è grande un buco da 20 milioni?
È bello grande.
La banca, nata dalla trasformazione in cooperativa bancaria del consorzio
cosa c'hai?
Quando a fronte di un buco da quasi 20 milioni la banca, nata dalla trasformazione in cooperativa bancaria del consorzio Fidi della Confindustria di Padova, era stata posta in amministrazione straordinaria. Tra i rinviati a giudizio, come riportano i quotidiani locali, industriali, amministratori e sindaci, tra i quali spiccano gli ex presidenti di Confindustria Padova Francesco Peghin e Luca Bonaiti e l'ex consigliere regionale di Forza Italia Regina Bertipaglia, tutti ex membri del consiglio d'amministrazione della banca. E vabbè, aspetteremo poi di vedere cosa ne esce da questo processo. Intanto, puoi leggere una notizia tu, Stellina?
Dai, allora leggo io la notizia.
Ma tu stai usando Twitter? Per
Sto usando Twitter.
Ma chiedevo.
Chiedevi. Allora, la prossima notizia è l'altra unica che mi fai leggere, perché tutto il resto te le rubi te, e quindi a me mi rimane solo questa.
Hai letto già di Cacaute.
Ah, giusto. Mi ero come dimenticata di questo simpatico cagnolino senza denti. Vabbè. No, la prossima notizia invece riguarda quello che è successo ieri a Padova, in quanto finalmente dopo una marea di rimandi, rinvii, assenze e puttanate sui social network, Renzi è approdato a Padova, nella fattispecie alla Fiera di Padova, per propagandare il suo bel sì al referendum del 4 di dicembre. E come un po' tutte le città in cui sta andando, è stato organizzato da parte del movimento, insomma, padovano, un presidio fuori da appunto la fiera per far sentire un'altra voce rispetto a quella di Renzi e al suo sì. E quindi l'articolo del Mattino titola referendum Renzi a Padova, io le riforme le faccio davvero, con sottotitolo grande spiegamento di forze di polizia per le manifestazioni contro il comizio. E allora, grande spiegamento di forze di polizia per le manifestazioni degli antagonisti contro il comizio del segretario nazionale del PD Matteo Renzi alle fiere di Padova, a sostegno del sì al referendum costituzionale. I manifestanti, un centinaio in tutto, si sono ritrovati in zona Portello con striscioni e fumogeni, da cui hanno formato due cortei, poi confluiti davanti alla fiera. La polizia aveva già chiuso il traffico via Tommaseo e schierato decine di agenti che hanno anche transennato la zona. Non voglio vedere quello che Francesco mi stava cercando di far vedere, ma resisterò.
Relativo alla notizia.
Grande, questo è il migliore. Questo è Putin con l'animale migliore di tutti. Voi scoprire quale.
Adesso lo pubblichiamo su Twitter.
Perfetto. Poco prima delle 21, dal corteo dei Cobas, che ha rovesciato le transenne senza però forzare il blocco presidiato dalla celere, sono stati lanciati petardi, fuochi artificiali e altro. Uno dei fuochi è anche caduto sulle persone in attesa, ma nessuno è rimasto ferito in attesa di entrare. Poi all'interno della fiera, calcolate oltre 2000 persone, ascoltare il comizio del premier segretario. Renzi inizia il comizio parlando del terremoto e della solidarietà, bla bla bla. Poi, dopo aver mostrato un video su Padova e uno su Tina Anselmi, ha dimostrato cosa possono fare le donne in questo paese. Meno male che ce lo dimostra lui, cosa possono fare le donne in questo paese. Entra nel vivo della battaglia politica. Questo referendum non ce lo siamo inventato così dalla mattina alla sera, ma la politica italiana continua da 30 anni a vedere autorevoli politici che promettono le riforme e poi non le fanno.
Loro invece...
Ho chiesto a Beppe Grillo se voleva fare un confronto in televisione, ma credo dirà di no, perché gli toccherebbe leggere questa riforma. E poi, i leghisti parlano sempre male dell'Europa, ma non quando arriva il 27, il loro capo deve prendere lo stipendio da Bruxelles. E hanno aiutato i profughi a casa loro, inviando in Tanzania solo i diamanti. E ancora, sulle politiche per i migranti, o l'Europa mette...
Questo è stato simpatico, però, dai.
O l'Europa mette i soldi per gestire l'immigrazione, o noi mettiamo il veto sul bilancio. Il tempo del nostro impegno gratis è finito. Ma adesso continua a parlare di sto cazzo di bilancio dall'Unione Europea, anche con la scusa del terremoto.
Perché vediamo. Ha fatto la nuova riforma financing.
Ma infatti vediamo cosa porta a casa, però. Poi, parlamentari. Obama mi ha chiesto quanti sono i parlamentari in Italia. Io ho farfugliato qualcosa e non avevo problemi con il mio inglese. Ma che frase è?
Perché sai la storia che lo prendevano per il culo.
Che non sa l'inglese.
Sì, sai che continua a dire shh.
Oggi chi ha l'immunità...
Però è autironico. Quasi quasi voto sì al referendum.
Andato dopo questo spettacolare articolo del Mattino. Oggi che l'immunità sono 950, se vince saranno 730. Non capisco perché dicano che voglio dare l'immunità. E ancora, D'Alema ha detto che lui l'avrebbe fatta meglio. Allora perché non l'ha fatta lui? E Berlusconi dice che è un attentato alla democrazia, quando lui ne aveva fatto una molto più pesante. E quelli che parlavano di deriva autoritaria sono quelli di Casa Pound. Non è meraviglioso? Quindi Renzi cita Casa Pound all'interno del suo comizio per il sì.
Però per criticarla, dai, adesso non farle il facile.
No, era una nota positiva, assolutamente.
Ma non lo so se fosse tanto positiva, sai?
Dai.
Dai cosa?
Con la prossima notizia.
Ah, ormai mi dai ordini così, come se fossi un burattino, spara notizie,
no,
va bene. Allora...
Dov'è l'ordine? Dai.
Allora va bene, che il burattino faccia il suo ruolo.
Se vuoi, leggo io.
No, la leggi tu. Cosa leggi, sentiamo?
Potrei leggere quella sul vice sindaco di San Giorgio in Bosco.
Ma allora fai tutto tu, vai, leggila tu. Margherita.
Dai,
leggo io.
Leggi tu.
Va bene. Allora, si è un attimo piantato il mio potente mezzo, ma adesso torna. Allora, intanto vi posso leggere un'altra notizia. Forse, no. Ah, ok, è partita. Il vice sindaco di San Giorgio in Bosco piscina con il cloro per lavare i profughi. La dichiarazione shock di Nicola Pettenuzzo della Lega Nord nell'ultimo consiglio comunale. Io questo, ogni volta che lo sento mi viene da ridere. Ma come fa uno che è della Lega Nord a chiamarsi Pettenuzzo di cognome, che vuol dire che sei più a sud di Johannesburg probabilmente con quel cognome lì? Vabbè, comunque queste sono illazioni mie. San Giorgio in Bosco, costruiremo una piscina con tanto cloro per lavarci i profughi. Ma è una bella idea. La dichiarazione shock del vice sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo. Ah, vice sindaco. Lega Nord, pronunciata durante l'ultimo consiglio comunale. Maggioranza e opposizione discutevano del progetto della piscina comunale, quando sindaco e vice sindaco avrebbero perso il controllo della situazione. Così almeno dal racconto dei consiglieri di opposizione Valentina Campagnaro, Giuliana Lorenzetto, Simone Prai e Sebastiano Rizzardi. Visto che tra i punti di forza della campagna elettorale dell'attuale sindaco Renato Bobo Miatello, anche Miatello, vabbè, c'era anche la realizzazione di una nuova piscina comunale, abbiamo chiesto dove fosse finita, da qui la sua risposta. Sulla vicenda...
Ma non capisci, vabbè, allora, tutto...
Però, per dare un po' il polso di quanto si respira un'area fresca e di tolleranza in Veneto.
Va bene, dai.
No, dai, dillo tu, dai.
No, vai.
Sei offesa di nuovo?
No, non mi sono offesa, è che sei offesa, cazzate, no. Quindi meglio, posso anche autocensurarmi.
Va bene, vuoi andare avanti tu o devo leggere un'altra notizia io?
Devi leggere un'altra notizia tu.
Va bene, allora leggo questa notizia qua.
Ah no, però invece questo aggiornamento su Twitter, mandato di arresto verso tutti i parlamentari HDP, social network bloccati, esplosioni nel sud-est, il saluto alla democrazia in Turchia.
E quindi continua la trasformazione definitiva della Turchia in una dittatura da parte di Erdogan.
Sì, e poi si parla di quanto sia importante il contributo in Turchia, della Turchia in Iraq per la ripresa di Mosul, ma poi in realtà si va a vedere quali sono i legami tra la Turchia e l'ISIS e soprattutto il fatto che hanno un nemico comune, cioè i curdi.
E passiamo adesso a una notizia un po' correlata a quello che stava dicendo la mia conduttrice, perché i prezzi a pagare per queste politiche scellerate su scala internazionale sono anche prezzi umani, non solo di vittime, ma di persone che perdono tutto e si ritrovano a dover scappare o andare via in ogni caso dalla propria terra natale, dal posto in cui vivono. Molti di loro si stanno riversando in Europa, e gli stessi che li bombardano però poi li schifano quando se li trovano in casa. Infatti i due profughi ribelli andranno via da Noventa, sindaco e gestore dell'hotel ne hanno chiesto l'allontanamento alla prefettura, e vediamo tramite questo articolo di Giusy Andreoli cosa hanno combinato. Sta facendo scalpore la vicenda dei migranti ospitati all'hotel Paradiso, che lunedì mattina pretendevano la colazione in anticipo sull'orario stabilito perché ignoravano l'entrata in vigore dell'ora legale. Insomma, avevano fame e non potevano aspettare che l'orologio scandisse le 8. Fatto sta che si è scatenata la ribellione di un triplo gruppo di migranti, e due di loro hanno superato il limite strattonando la cameriera e spingendola da parte per poter accedere alla sala da pranzo. Sono dovuti intervenire i carabinieri, chiamati prontamente dal responsabile. Vabbè, poi continua la notizia. Fatto sta che il succo è che dopo questa sono stati allontanati. Ma la leggo sta cosa perché è impressionante come siamo arrivati a questo livello. Cioè, qua si parla, sta di fatto che si è scatenata la ribellione di un nutrito gruppo di migranti. Cioè, questi qua vengono dipinti, e il fatto che se lo fanno è perché qualcuno gli va anche dietro a queste letture, come un gruppo di persone che, non sapendo dell'ora legale, semplicemente devono ritardare l'ora, il pranzo di un'ora, e quindi un nutrito gruppo di loro scatena una ribellione. Ora ditemi voi se conoscete voi qualche persona capace di far scaturire una ribellione perché gli salta di un'ora il pranzo, no? Cioè, tutto questo, veramente, queste notizie servono a dipingere queste persone come delle sorte di primati, perché cioè, è poco credibile una notizia messa così, però ne leggiamo talmente tante che alla fine poi diventa quasi plausibile pensare che questi, solo perché gli ha ritardato la colazione, si siano incazzati e hanno dato vita a questa ribellione. Le problematiche probabilmente erano di altro tipo, ma questo però Giusi Andreoni non ce lo racconta, non ce lo racconta neanche il gestore dell'hotel che li ospitava e manco il sindaco di Noventa. Vabbè, io con le notizie direi che ho chiuso. Tu ne hai altre? No? Vabbè, allora metto una canzone. Torniamo.
Mannaggia.
Volevi dirlo tu?
Mai una volta che mi fai cominciare a me, Cioè devo leggere le notizie io, però parti tu.
Vedete come mi tratta, cioè mi urla dietro. Devo leggere le notizie io, poi leggi la notizia. Cioè io, che mi alzo ogni mattina alle 7 per preparare questa rassegna stampa, vengo trattato come uno schiavo della mia conduttrice, che adesso si gratta la pancia.
Sei proprio falso. Va bene. E allora, due notizie molto flash sul referendum. Una, perché non mi è dato leggerla, perché è comparsa sul Fatto Quotidiano, l'abbiamo vista anche in prima pagina, però bisognerebbe essere abbonati o comprare appunto la versione cartacea. Noi che siamo dei poveracci e ci facciamo solo all'internet non abbiamo questa possibilità. Comunque, nuovo Senato, vecchia storia, il burocrate si alza lo stipendio. Effetto riforma, se passa arriva il ruolo unico, i dipendenti del Parlamento tornano a guadagnare come prima dei tagli del 2013. L'inizio dell'articolo dice: quando avevano deciso di tagliarla, era l'agosto del 2013, pensarono a tutti gli antidoti del caso. C'è la crisi, si diceva, serve dare un segnale, e ai dipendenti della Camera che faranno ricorso possiamo solo dire che la decurtazione è momentanea. Un paio d'anni di sacrifici, poi se ne riparla. Poi arriva la scadenza del...
Del? Ti stavo ascoltando, quindi. Di cosa parla questa notizia?
No, è finita.
Ah.
Del fatto che parla, è quella che hai visto anche, letto tu nella prima pagina del Fatto Quotidiano, che con il referendum c'è un nuovo, ci saranno dei nuovi super stipendi ai deputati. Appunto, come dicevo, non posso dirvi oltre. E sempre riguardo alla riforma, leggo la prima parte di un articolo su Popoff: con la Renzi Boschi, Sicilia senza senatori, riforma scritta coi piedi. Che sia scritto coi piedi lo hanno detto in molti. A guidare i sedicenti nuovi padri costituenti è stata solo la foga di attuare le disposizioni della JP Morgan per addomesticare una costituzione troppo legata a una stagione di rivendicazioni dei lavoratori. Ma anche dal punto di vista formale, la riforma costituzionale ha delle pecche piuttosto gravi, come ha dimostrato il comitato del No di Palermo, ripreso anche da Francesco Campanella e Fabrizio Bocchino, senatori dell'altra Europa Sinistra Italiana. L'ultima denuncia del comitato per il No palermitano lascia davvero basiti. L'illustre riformatrice Boschi non si è infatti accorta che, secondo lo statuto della regione siciliana attualmente in vigore, chi è eletto deputato regionale
pure avanti
non può ricoprire anche le cariche di senatore o deputato nazionale o deputato europeo. Come messo in evidenza il Comitato per il No, l'articolo 3,7 dello Statuto della Regione Sicilia prevede espressamente che l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.
Io però sta gente non la sopporto, veramente.
Cioè
perché... E grazie al cazzo, cioè non metti mai in connessione le cose tra di loro, no? Poi sembrano tutte delle fregnacce, ma se le metti insieme le cose hanno un senso. La Sicilia non avrà senatori e quindi noi facciamo il ponte tra Messina e Reggio Calabria, così i senatori della Sicilia possono andare a Roma.
Ma se non ha senatori, che cosa gli serve andare a Roma?
Non ce li ha perché non ci può andare. Se mettono un ponte, poi ci possono andare i senatori a Roma.
No, ma i senatori sì. Non ci possono andare perché lo dice lo statuto della regione Sicilia.
Ma non
è
c'è
diverso.
Ancora un ponte.
Ma secondo me nel momento in cui c'è un ponte...
Dovranno cambiare lo statuto.
No. La Sicilia non è più un'isola?
E quindi andranno con quelli della Calabria?
Sì.
Perfetto. O la Calabria andrà con la Sicilia.
Oh no... No, secondo me la Sicilia va con la Calabria.
Dici?
Sì, comincia, cioè diventa a far parte del
però
continente.
La Sicilia è un po' più grossa della Calabria.
Vabbè, ma il
anche
punto
tipo
è
5 volte tanti gli abitanti della Calabria.
Ma il punto è che è attaccata al continente. E prima chi era attaccata al continente? La Calabria o la Sicilia? Bisogna vedere le caratteristiche che restano, non quelle che cambiano.
Dicono che sia un pezzo di Liguria che si è staccato.
Quindi? Quindi ha maggior ragione. Vabbè, e quindi niente. E lo stesso problema riguarda anche la regione Sardegna, quindi le nostre due belle isole non avranno senatori. Tranqui. Alla faccia della rappresentanza territoriale, che dovrebbe essere il criterio.
Ci sono abituati, che la loro opinione non conti un cazzo.
Dovrebbe essere il criterio con cui si compone il nuovo Senato, la rappresentanza territoriale. La Sicilia rischia di essere rappresentata da un solo senatore scelto tra i sindaci, perché se i deputati regionali scelti per entrare nel nuovo Senato si dimettessero per assumere la carica di senatore, finirebbe il loro mandato di rappresentanza territoriale, quindi è un cane che si morde la coda, e quindi insomma non lo possono fare. Vabbè, basta, poi c'è un altro pezzo di articolo, però diciamo che la notizia era questa. Bene, queste erano le uniche due notizie sul referendum che io avevo, a parte quella appunto dell'avvenuta di Renzi ieri a Padova. Non so, se tu hai qualcosa sul referendum potresti legarti, se no salto di palo in frasca.
Sul referendum non credo di avere qualcosa
sul referendum. Non credi, però su Putin e gli animali invece credo che...
Allora, no, mi dispiace, sul referendum non ho niente.
Niente.
Puoi continuare tu.
Perfetto. E allora saltiamo proprio di palo in frasca.
In frasking.
Esatto, e parliamo di movimento Notav e del fatto che ieri c'è stata un'udienza... del maxi processo a Torino e che a seguito della presenza di Nicoletta D'Osio agli arresti domiciliari sulla carta ma non in pratica appunto in quanto gli sta violando, la sua presenza, insomma, l'hanno beccata, ecco, per farla corta, l'hanno beccata, l'hanno portata in questura e le hanno dato il reato di evasione, però invece di spedirla in carcere l'hanno rimessa agli arresti domiciliari. E quindi Popov ci dice, è in stato di fermo ed è stata portata in questura a Torino Nicoletta Dosio, la pasionaria notabile.
È successo ieri, no?
Sì, ieri, che c'era appunto l'udienza, la penultima udienza. La settimana prossima dovrebbe esserci l'ultima udienza dell'appello e del maxi processo. E quindi dicevamo, è in stato di fermo Nicoletta Dosio, la pasionaria Notav, che nonostante fosse agli arresti domiciliari si è presentata questa mattina al presidio Notav davanti al tribunale, dove è in corso il maxi processo a carico di una cinquantina di militanti per gli scontri verificatisi in questura nell'estate 2011. Beh, non in questura, comunque qua c'è un errore. Continua la mia consapevole, condivisa, felice evasione contro provvedimenti preventivi che sono più che mai strumento di intimidazione, tentativo di minare una lotta giusta e collettiva, per questo irriducibile, ha sottolineato la Dosio nel volantino letto e distribuito al presidio.
Ma definendo poi i poliziotti l'hanno presa, l'hanno prelevata e l'hanno riportata a casa.
Sì. Definendo poi la sua evasione una nuova tappa della lunga resistenza collettiva praticata dal movimento Notav con gli interessi del partito trasversale degli affari. La palese difficoltà del Tribunale di Torino di applicare quella che chiamano l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte al mio pubblico e rivendicato reato di evasione, ha aggiunto, è il maggior riconoscimento della forza di popolo che mi sostiene e insieme un messaggio attivo di fiducia e incoraggiamento per quanto subiscono arbitri giudiziari, per quanti subiscono arbitri giudiziari che sembrano incontrastabili. Appunto, è stata fermata mentre tentava di entrare in tribunale. Al presidio era presente anche il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, che ha sottolineato, vabbè, insomma, mi interessa. Poi solo
Nicoletta Dosio di Rifondazione Comunista.
Ah, vabbè, però, cioè, o poi che leghe le dichiarazioni di Ezio Locatelli.
No. Non me ne frega niente, beh.
Bene. E siamo d'accordo. Quindi solo pochi giorni fa, sabato 29 novembre, Dosio era tra il centinaio di manifestanti, tra cui alcuni esponenti del centro sociale a Scatassuna, che hanno dato vita a una passeggiata notturna lungo i sentieri sopra il cantiere, con tanto di battitura delle reti, con pietre, bastoni e fuochi d'artificio lanciati verso le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni. Era l'anniversario della battaglia del Seghino, la prima sostenuta dal movimento Notav. La storica attivista Notav è immortalata in una foto su Notav Info, mentre batte una pietra contro le barriere poste a protezione dell'area di cantiere. Non è la prima volta che la Dosio non ottempera ai provvedimenti della magistratura nei suoi confronti. La donna rischia ora l'arresto. E invece, beh, poi è riportata la lettera di Nicoletta e anche una, sì, no, la lettera in cui, oltre a spiegare le sue motivazioni, fa anche un po' un escursus storico della lotta Notav, appunto parlando del 2011 e poi di anche prima. Quindi qua tagliamo.
Io non posso fare altro che rimandarvi all'intervista che c'è sul sito di redazione.info, effettuata durante l'ultima rabbia del sabato sera, quindi sabato scorso, proprio a Nicoletta Dosio, per appunto seguire e capire più da vicino, direttamente dalla sua voce, questa vicenda.
Volevo leggere solo un'ultima notizia invece presa da Notav, no scusate, un'ultima riga presa dalla stessa notizia su notav.info. Nicoletta non è stata trasferita in carcere, ma le sono stati dati nuovamente gli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Bussoleno. E legato a questo, insomma, apprendiamo con piacere che Anonymous si è mosso, Anonymous con Nicoletta Tango Down per il sito del Tribunale di Torino. Vigliacchi, vili, ipocriti, fascisti, bestie, animali senza scrupoli. Questo siete, punto esclamativo. Avete privato della libertà e delegittimato la stessa ad una signora di 70 anni che da più di un mese è sottoposta agli arresti domiciliari illegittimamente, dopo aver manifestato pacificamente per anni alla tutela del proprio territorio. Questa mattina si era presentata in tribunale a Torino per portare la propria solidarietà ai 53 attivisti imputati di devastazione e saccheggio del maxi processo Notav. La Digos di Torino l'ha prelevata senza ritegno. Nicoletta rappresenta nella sua lotta e nel suo esempio tutte quelle persone che non si piegano al volere di uno Stato fatto da gente corrotta e mafiosa, che preferisce zittire e imbavagliare la lotta Notav invece che ascoltarla. Noi di Anonymous ci teniamo a portare la nostra solidarietà a Nicoletta e a tutte le persone che lottano contro un'opera tanto inutile quanto dannosa all'ambiente e alla vita. Libertà per Nicoletta, libertà per tutti i detenuti Notav. La lotta non si arresta e non si arresterà mai. Siete avvisati. E questo il appunto il quanto uscito sul blog di Anonymous Italia, e mentre invece se si provava ieri andare sul sito del Tribunale di Torino,
ci ho provato infatti.
Anche adesso?
No, ieri.
Ah, ieri. E niente, viene fuori la classica facciata di Tango Down, cioè cos'è dal punto di vista informatico? Boh.
Tango Down non è un modo di dire, perdona l'ignoranza.
No, io perdono l'ignoranza.
Non lo so, dovrei andare.
Ah, era una domanda, pensavo mi stessi dicendo.
Chiedo io.
Ok, comunque insomma non si poteva accedere da server error. E questo per quanto riguarda la lotta Notav. Quindi leggo un'altra notizia io, diamo un po' di musica.
Dai, mettiamo un po' di musica. E torniamo in diretta. L'ultima rassegna stampa avevamo parlato di quanto era successo a Bologna, dove gli studenti media erano stati, no scusate, gli studenti universitari erano stati caricati dopo il tentativo di autoridursi il pasto Immensa, un'iniziativa che stanno portando avanti dall'inizio di quest'anno accademico contro il caro dei costi del vivere dentro l'università e quindi anche del mangiare. La settimana scorsa si erano beccati le bastonate da parte della polizia, che bissa anche questa settimana, infatti
le direi molto molto più violentemente e pesantemente. Proprio sto, cioè ve lo dico perché sto guardando in questo momento un video e devo dire che non c'è un minimo di, non so neanche che aggettivo usare.
E allora leggiamo la notizia del contropiano Bologna: ogni giorno una carica alla mensa universitaria. Come la settimana scorsa, i collettivi universitari anche oggi erano a manifestare contro i prezzi esorbitanti di un servizio che dovrebbe essere garantito alle migliaia di studenti che fanno la ricchezza dell'alma mater e della città di Bologna, non solo perché vivono il territorio, ma perché costituiscono la punta di diamante di quello che dovrebbe essere la futura società del paese. Con un importo pari a 5,80 euro per un pasto, infatti, il servizio mensa dell'Unibo, affidato alla multinazionale della ristorazione Elior, è il più caro d'Italia. La mobilitazione di oggi si inserisce all'interno di un percorso di lotta che la scorsa settimana ha portato per 4 giorni di fila gli studenti a manifestare fuori dalla mensa, dalla mensa. La risposta dell'università è sempre stata affidata alla violenza della polizia. Il copione si ripete come la settimana scorsa, gli studenti scendono in presidio davanti alla mensa, oggi più numerosi di ieri, arrivano le forze di polizia, aumenta la tensione fino a esplodere in una violenta carica, e poi un'altra e un'altra ancora. Studenti a terra, assieme a qualche poliziotto. Dopo alcune cariche di alleggerimento, la polizia ha cercato di disperdere i manifestanti lungo una traversa che conduce in via Irnerio. I manifestanti hanno reagito lanciando uova e fumogeni per cercare di rallentare la polizia. Il corteo si è poi ricompattato lungo via Irnerio, dove la rabbia contro una rivendicazione di diritti si è riversata nella città con fumogeni, slogan e cori. Io gli voglio tanto bene a quelli di Contropiano, ma sta scelta di scrivere in grigio chiaro su sfondo bianco, veramente io non la capisco. A questo punto la polizia, non sazia delle ripetute cariche, si è lanciata in un inseguimento lungo tutta la strada, operando numerosi fermi. I manifestanti sono scappati in una traversa e hanno eretto delle barricate con dei pezzi di un cantiere per bloccare l'inseguimento delle forze dell'ordine. Una volta ricompattatosi, il corteo è poi ripartito in direzione della zona universitaria, reclamando la libertà dei numerosi compagni fermati durante le ripetute cariche. In questo momento sono 3 i compagni arrestati. Questa sera via Zamboni sarà attraversata da un aperitivo di solidarietà e domani si deciderà come proseguire la mobilitazione. La gestione del cemento universitario è un chiaro esempio, la gestione del centro universitario è un chiaro esempio della svolta autoritaria impressa alla governance cittadina dalla giunta Merola. Nessuna forma di dialogo da parte della politica targata PD, che affida la gestione delle contraddizioni in città ad una questura sempre più libera di agire, massacrando e inseguendo violentemente chi manifesta. Questo l'articolo, ovviamente, a questi studenti, come la settimana scorsa, anche questa rivolgiamo la nostra più totale solidarietà. E direi che possiamo passare adesso a un'altra notizia. Vado sempre io, vai tu, cosa vuoi fare?
Vai.
Vado io? Va bene, cambiamo argomento, passiamo da Bologna a Torino con una notizia che prendo dal sito Clash City Workers, che anche lui scrive grigio chiaro su bianco. Torino, Fudora incontra i Corrieri, ma insiste su Cottimo. La lotta prosegue. Io provo a zoomare un po' qua. Ah, ok. Dopo settimane di silenzio e il boicottaggio dell'incontro in comune a Torino, i manager di Fudora ieri hanno accettato di incontrare i Corrieri. Pareva un'apertura, ed invece è risultata l'ennesima provocazione. Incontro blindato, banditi giornalisti e solidali, ma soprattutto una proposta, prendere o lasciare, che non mette in discussione il Cottimo e si rende disponibile unicamente a un ritocco di paga di 1 euro. Ovviamente l'insistenza sul mantenimento della retribuzione a Cottimo cela la chiara volontà da parte dell'azienda di continuare a poter decidere a chi affidare le consegne, col grande beneficio di poter premiare chi si comporta bene e punire, lasciando senza stipendio, chi si comporta male. Di seguito ripubblichiamo il comunicato dei Corrieri e vi invitiamo a seguire i prossimi passi della loro lotta sulla pagina Facebook Deliverance Project. Precisazioni sulla convocazione da parte di Fudora. Di alcuni dei suoi lavoratori il 2 novembre 2016. Questo è il titolo dell'appello. Io adesso non ve lo leggo perché, vabbè, insomma, è una rassegna stampa, la notizia l'ho data, però vi invito a farlo. Lo potete trovare, appunto, ripeto, o sulla loro pagina di Facebook, che si chiama Deliverance Project. Deliverance è consegna, per voi che non masticate la lingua di Sua Maestà la Regina, oppure lo potete trovare anche sul sito dei Clash City Workers. Per trovare il sito dei Clash City Workers potete cercare Clash City Workers, o potete scrivere sulla barra del vostro browser clashcityworkers.org e lì trovate.
Cos'è, una marchetta questa?
Perché è una marchetta, do le indicazioni.
In 10 secondi, 4, 5, 6, 7 volte Clash
City Workers. È cacofonico, no?
Cacofonico. E niente, volevo solo dare qualche aggiornamento, anche se in realtà non sono proprio aggiornamenti, che le robe importanti sono già state dette. per quanto riguarda la situazione di Bologna, prese dalla pagina Facebook del CUA di Bologna, del collettivo universitario autonomo. E niente, ieri sera appunto hanno fatto questo presidio in solidarietà ai tre studenti arrestati in Piazza Verdi, e quindi insomma se andate anche voi sulla pagina Facebook vedete le foto di questo presidio in solidarietà. Dicono: vogliamo Alessio, Lomaz e Antonio liberi subito, le giuste lotte per la dignità studentesca non si arrestano, la mensa universitaria di Bologna deve immediatamente abbassare i prezzi. E poi invece l'ultima cosa, rilanciano oggi un pranzo in via Zamboni 36 a mezzogiorno e 30, e quindi ancora un pranzo sociale immenso, vogliamo liberi tutti gli arrestati. E quindi insomma ancora una volta solidarietà, e a chi ci stesse ascoltando di Bologna e non lo sapesse, adesso sa che può andare a mangiare, anzi deve andare a mangiare in via Zamboni 36. Mettiamo un po' di musica o vado avanti con le news? Vado avanti con le news.
Vai avanti con le news.
Perfetto. Allora, ho trovato questa notizia che adesso vediamo di stralciare, comunque, cioè di accorciare. Comunque dal Fatto Quotidiano: identità digitale, c'è un buco nella sicurezza, così ti divento Matteo Renzi. Doveva essere facile, veloce e sicuro, ma per violare la grande rivoluzione digitale del governo Renzi bastano colla, forbici e un computer. Praticamente come andare in onda con radiazione, solo che a noi non ci servono neanche la colla e le forbici. Vabbè.
Siamo meglio di Giovanni Mucciaccia.
8 mesi dal lancio del sistema pubblico per l'identità digitale, SPID, si scopre che lo si può usare.
Cosa?
Lo SPID. Per carpire i dati sensibili di qualunque cittadino. Perfino lo stesso Renzi, e carpire informazioni sensibili.
Anch'io questo.
Dalla sanità alla dichiarazione dei redditi, dalle tasse all'iscrizione dei figli al nido, senza essere
hacker. Ma chi dice
hacker
questa cosa?
Non lo so. Perché sul Fatto Quotidiano c'è un video che probabilmente fa vedere in che modo con la forbice e un computer ti permettono di hackerare questa cosa. Però finora qua non è
speed, così
citato.
Scrive, non speed come...
No, non speed come velocità, proprio sistema pubblico identità digitale, SPID. Dal 15 marzo scorso è operativo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che con un PIN unico permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, INPS, Agenzia delle Entrate, comuni, scuole, ASL, e interagire direttamente con loro, rendendo il rapporto con la burocrazia veloce, semplice e sicuro, finché arriva qualcuno a guastare la festa armato dell'astuccio di un bambino e di un computer. Quindi il vero pilastro del piano Renzi-Madia per la semplificazione 2015-2017, il sistema SPID è partito 8 mesi fa, con un anno di ritardo. Il governo prevedeva di collegare entro il 2017 circa 10 milioni di utenti, ma dopo 6 mesi le identità digitali rilasciate sono poco più di 140.000. E di questo passo per centrare l'obiettivo non basteranno 25 anni. Dietro al flop, va detto, ci sono ragioni tecniche ed economiche. Le amministrazioni periferiche dello Stato faticano ad effettuare la migrazione dai loro vecchi sistemi di accreditamento, tanto che solo 2 regioni, Emilia-Romagna e Friuli, sono agganciate a SPID. Non aiutano poi la procedura farraginosa e i costi per il cittadino. L'identità digitale è stata pubblicizzata come gratuita per i primi 2 anni, ma ottenerla può costargli anche 20 euro. In ogni caso il dato è imbarazzante per il governo, che deve essere corso ai ripari esercitando pressioni sull'AGID, l'Agenzia per il Digitale, e sugli Identity Provider accreditati, per recuperare il ritardo e scongiurare la figuraccia. Finendo però per farne una peggiore, perché in Italia non è un colosso privato tipo Yahoo o un attacco informatico straniero a insidiare la privacy e la sicurezza dei cittadini, ma il loro governo. Ecco come. E qua ci addentriamo nella falla. Pur di accelerare la distribuzione delle identità, l'agenzia rilascia anche
questi furbetti.
Vabbè, 2 punti qua, non ho capito bene il soggetto, il verbo e il complemento oggetto della frase. Usando la webcam, un operatore di un call center privato, sì, non un pubblico ufficiale, visiona i documenti che gli vengono mostrati, ma dei quali non può accertare l'autenticità, rischiando così di essere facilmente tratto in inganno da chi volesse sostituirsi a un altro cittadino per fare incetta dei suoi dati sensibili, come dichiarazione dei redditi, ISE, referti, visite mediche, situazione previdenziale, denunce di infortunio, iscrizione all'asilo nido, congedi di maternità, pagamento di tasse, pagamento di bolli, proprietà immobiliare, dichiarazioni di successione. Tutto. Un'impresa, ad esempio, può sfogliare le fatture elettroniche di un concorrente senza che qualcuno se ne accorga. Il punto di forza diventa così l'anello debole della catena. Chi scrive lo ha sfruttato, riuscendo senza difficoltà a farsi accreditare agli occhi dello Stato con l'identità di un collega. Lo stesso esperimento, va detto, si poteva tentare uno sportello fisico, correndo solo qualche rischio in più, perché il punto è questo. Se fino a ieri con un documento falso non si andava lontano, oggi, con l'identità digitale fasulla interconnessa a tutti i servizi della PA, si può carpire una miriade di informazioni su una persona, una famiglia, un lavoratore, un'impresa. È presto operare direttamente sui loro conti correnti, il giorno in cui SPID sarà abilitato in ambito bancario.
Tan, 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 tan.
Il futuro riserva poi lo switch off obbligatorio, e allora nessuno sarà esente da rischi, neppure il cittadino Matteo Renzi, al quale ora tocca chiedere a quanto è costata l'infrastruttura che rottama 50 milioni di CNS, cioè la Carta Nazionale dei Servizi. B. Chi restituirà ai privati e imprese i soldi che hanno pagato di tasca loro per essere accreditati a operare in un sistema che si è scoperto permeabile a un bambino? C. Chi può garantire che i 140.000 accreditamenti rilasciati finora siano stati e siano in condizioni di assoluta sicurezza? D. Chi, come e quando si prende l'impegno di adeguare il sistema mettendolo in sicurezza? E su queste quattro domande concludiamo l'articolo. Ah bene, insomma, vediamo che questo Renzi, che tutto vuole rinnovare e rottamare, proprio non ce la fa sempre, ma insomma, poverino anche lui, ogni tanto ci sta, che...
Ti è uscita un po' la Mike Buongiorno questa.
Sì? Bene.
Proprio non ce la fa sempre.
Non ce la fa sempre. Va bene, passiamo a un altro articolo, visto che il mio co-conduttore è sempre dedicato, si sta dedicando assiduamente alla pubblicazione di foto con Putin e animali.
Cosa stai dicendo?
No?
No.
Ah, no. Niente. Comunque, vuoi leggere tu qualcosa?
Sì, va bene. Allora, dove ho messo la notizia? Allora, prendiamo la notizia sulla Turchia. Avevi dato solo l'aggiornamento da Twitter?
Sì.
Vabbè, dai, allora... anzi, no, vabbè, andiamo con ordine, prima di passare all'internazionale. Leggiamo brevemente questa notizia perché è di ieri mattina, quindi magari è stata anche già letta in rassegna stampa, però magari no, e quindi gli do comunque un po' di rilievo, sempre che si apra una notizia che prendo da Lettera 43. Lavoro, disoccupazione in crescita, 11,7% settembre. Torna a sfondare il muro di 3 milioni il numero degli italiani in cerca di lavoro, una crescita dello 0,2%, pari a un aumento di 60.000 unità, quella registrata dall'Istat nel mese di settembre, dopo il calo di luglio e agosto. Nel senso che meno gente l'estate cerca lavoro, perché magari sta in spiaggia. Rialzo anche su una... Rilancio... no, scusate, rialzo anche su base annua, dove si registra un incremento del 3,4%. Quindi più 98.000 persone. Il tasso di disoccupazione sale dunque all'11,7% in aumento di 0,2 punti percentuali. Questa è la notizia. Crescono anche gli occupati. Di converso cresce a settembre anche la stima degli occupati rispetto ad agosto. Quindi crescono quelli che cercano lavoro, ma crescono anche quelli che lo trovano.
Sì, il dato è che diminuiscono gli inattivi.
Esatto. Vabbè, questa era la notizia. Adesso potremmo passare all'internazionale.
Io volevo dare questa notizia flash, presa da Twitter, apparsa sull'Espresso. Terremoto, Radio Maria, colpa delle unioni civili. Il terremoto è il castigo divino che l'Italia riceve per le unioni civili. A svelarcelo è Radio Maria. È il 30 ottobre, sono passate solo 12 ore dall'ultimo devastante terremoto che ha sconvolto il centro Italia. Ai microfoni dell'emittente viene spiegato, virgolette. Dal punto di vista teologico, questi disastri sono una conseguenza del peccato originale, sono il castigo del peccato originale, anche se la parola non piace. Puntini puntini. Arrivo al dunque, castigo divino. Queste offese alla famiglia e alla dignità del matrimonio, le stesse unioni civili. Chiamiamolo castigo divino. Chiese, case, edifici pubblici distrutti, un patrimonio artistico spazzato via per colpa di coppie gay e lesbiche riconosciute dalla legge Cirinnà. E vabbè, poi l'articolo va avanti citando tutta una serie di situazioni, catastrofi naturali in cui Radio Maria ha ritenuto necessario mettere in luce come sono appunto la conseguenza di vari danni, come per esempio che nel 2009 dopo il terremoto in Abruzzo era stato detto che era una tragedia voluta dal Signore, cioè l'intento era quello di far partecipare il popolo abruzzese della sua sofferenza durante la settimana santa di Passione prima della Pasqua. E vabbè, poi ci sono un altro po' di casi.
Vabbè, e questo ci riporta a un'altra notizia, perché la Chiesa arriva un po' in ritardo con questa dichiarazione, perché di castigo divino aveva già parlato Ayub Kara, ovvero il vice di Netanyahu, nel merito appunto di questo terremoto, e non più di un mese fa, anzi meno di un mese fa, Mattarella si era indignato, aveva chiesto le scuse ufficiali. Adesso, dopo un paio di settimane, si è già dimenticato tutto e elogia il progetto di annessione delle colonie israeliane in Cisgiordania e elogia, insomma, la politica di inclusione di Israele, dicendo che i legami tra Roma e Tel Aviv non sono mai stati così saldi. E allora vediamo con che razza di governo i nostri legami sono così saldi. Prendono questa notizia da Contropiano: Israele raddoppia lo smantellamento delle abitazioni palestinesi. Una ONG israeliana, per voce di Ir Amim, un suo attivista, ha dichiarato che ieri il totale annuale delle abitazioni di palestinesi abbattute da parte di Gerusalemme Est, occupata da Israele, è salito a 166. Il numero comprende 112 unità residenziali. Il totale per l'anno 2015 era stato di 74. Lo stesso Amim ha commentato che la netta accelerazione degli smantellamenti, sponsorizzati dallo Stato, va in parallelo con la crescente ondata di sfratti di palestinesi da parte dei coloni israeliani nella città vecchia e nel bacino storico. Più di 100 famiglie palestinesi sono a rischio di sfratto, grazie a una campagna sistematica da parte dei gruppi, organizzazione sionista, da parte del gruppo organizzazione sionista ebreo ortodossa con base nella parte musulmana della città vecchia di Gerusalemme. Non capisco questa frase. Più di 100 famiglie palestinesi sono a rischio sfratto grazie a una campagna sistematica da parte dei gruppi dei gruppo anzi no, scusate, non riesco a leggerla. Leggila tu questa frase. Io non so se sto.
Dove sei?
Qua, questa frase qua.
Più di 100 famiglie palestinesi sono a rischio sfratto grazie ad una campagna sistematica da parte del gruppo.
Parte del gruppo, vabbè.
Da parte del gruppo Tal dei Tali. Punto.
Ah, c'è un punto.
Cioè non c'è. Campagna mirata all'accerchiamento dell'intero quartiere.
Okay, non sono io che sono totalmente cieco, questo passaggio che non era chiaro. Nella giornata di ieri il municipio di Gerusalemme ha demolito 7 unità residenziali nella parte occupata di Gerusalemme Est, 4 nel quartiere di Silvan e 3 in quello di Beit Hanina. Più di 40 famiglie palestinesi, composte per lo più da bambini, sono state trasferite d'imperio. Vabbè. E questa era la notizia. Adesso andiamo sempre sull'internazionale con una cosa che abbiamo accennato prima, ovvero con la situazione in Turchia, con una notizia del Fatto Quotidiano: arrestati i parlamentari e leader del partito pro-curdo Demitras, poi scoppia autobomba a Diyarbakir. Arrestati per terrorismo i rappresentanti del Partito Popolare Democratico, l'HDP. L'ordine d'arresto riguarda i componenti Selahattin Demirtas e Figen Yüksekdag e altri funzionari di alto livello. A maggio il partito di Erdogan aveva ottenuto la cancellazione dell'immunità per gli eletti indagati. Un blitz antiterrorismo, così definito, contro parlamentari del partito pro-curdo, social media bloccati e un'autobomba a Diyarbakir, la più grande città turca a prevalenza curda. Sono le notizie che arrivano questa mattina dalla Turchia. Il Ministero degli Interni ha fatto sapere che alcuni parlamentari del Partito Popolare Democratico sono stati arrestati. L'ordine d'arresto riguarda i corrispondenti Selahattin Demirtas e Figen Yüksekdag e altri funzionari di alto livello. Il totale sono 12, una vera e propria decimazione. Demirtas, intervistato dal Fatto Quotidiano lo scorso 29 maggio, aveva denunciato la cancellazione dell'immunità per i parlamentari indagati. Alla domanda se avesse paura di essere arrestato, il parlamentare rispose: nessuno vorrebbe finire dietro le sbarre, perché è consapevole di perseguire la democrazia, la giustizia, l'uguaglianza e la libertà. Ma se esaminiamo gli ultimi 50 anni di sforzi democratici in Turchia, vediamo che chiunque si sia speso per questa causa ha dovuto pagarne il prezzo. È nella natura di questa lotta, e noi continueremo a portarla avanti, pienamente consapevoli di tutto ciò. È inevitabile che qualche volta gli individui e alcune volte intere comunità paghino questo prezzo, nella ricerca dei diritti, della libertà e dell'uguaglianza. Il governo turco accusa l'HDP di essere il braccio politico del fuorilegge Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, ma il movimento politico ha sempre replicato che si tratta di accuse lontane dalla verità. Siamo certamente un punto di riferimento nella lotta per ottenere i diritti fondamentali a lungo negati al popolo curdo e portare la democrazia in Turchia. Siamo sempre stati alla parte dei diritti del popolo curdo, una lotta storica. Demirtas è riuscito a twittare prima di essere portato via dai poliziotti. E vabbè, continua l'articolo, è molto lungo. Comunque questa parla, si parla anche dell'autobomba a Diyarbakir, che ha causato un morto e 30 feriti. E poi si parla anche dell'appello del portavoce dell'HDP, che accusa il fatto che sono stati bloccati i mezzi di informazione, i social network del partito, e quindi lancia un appello di solidarietà e aiuto nei confronti del Partito Democratico del Popolo Curdo. Stai guardando. The Harry Potter crew is all growing up
now. Niente, questo è un articolo cazzato in cui fanno vedere tutto il cast di Harry Potter con tutte queste bambine.
C'è quella figacciona che faceva Hermione, l'hai vista la sua foto?
Sarà qua, ma insomma adesso
ti guardi i maschietti. Beh, giusto,
no, li sto guardando tutte, però ce n'erano,
c'è Putin.
No, però insomma abbiamo fatto vedere, cioè queste insomma. Appunto.
Direi decisamente di sì.
Vabbè, insomma, fa vedere come Harry Potter ha portato gioia nella vita di queste giovani donzelle.
E beh, grazie al caso, le avranno inondate di soldi e successo e fama.
E fama. Va bene.
Poi la natura ha fatto anche il resto. Però cazzo, cioè, vedi, devi essere bravo per prendere una bambina di 8 anni e dire tu diventerai un tronco di come si dice?
Ti lancio?
No, ti lancio, ti prescrivo, no, neanche prescrivo, non mi viene il termine. Ti ingaggio, come si dice?
Engaging.
Vaffanculo.
Non so.
Ti scritturo, ecco cosa volevo dire, ti scritturo.
Scritturing, insomma. Vabbè.
Ti parlo di robe serie e tu mi parli di Harry Potter, vabbè.
No, io non parlo di niente, sei tu che sei venuto a curiosare.
Ah, scusa, allora riformulo la cosa. Io parlo di cose serie e tu
cazzeggi.
Tu cazzeggi guardando Harry Potter.
Vabbè, niente.
Prendo atto.
Esatto. Non so,
esatto,
sono le 10:23, diamo un paio di appuntamenti e poi decretiamo finita questa rassegna stampa.
Va bene.
Volevo leggere una notizia su Roma, ma niente, l'ho già chiusa. No, l'ho già chiusa, quindi niente. Abbiamo due retweet, Francesco. Andiamo a vedere se hanno retweetato qualche immagine di Putin. No, hanno retweetato cose serie. Niente.
I nostri ascoltatori sono più seri di noi.
Mannaggia.
Questo è il risultato
niente.
Di fare la rassegna il venerdì, diventa un po' più giocosa, perché anche noi siamo... sentiamo il profumo del fine settimana che si avvicina, almeno io.
E a proposito,
questa che lavoro un giorno e mezzo settimana, poi...
a proposito di profumo che si avvicina, cioè che sentiamo il profumo di che cosa?
Di che cosa?
Di una grandissima manifestazione che ci sarà domani mattina a Padova.
Davvero?
Già.
Lanciata da chi?
Lanciata dal magnifico comitato di lotta per la casa di Padova.
E che parole d'ordine porterà in piazza il comitato?
Allora, il titolo è "La lotta per la casa torna in piazza". E qui ci siamo tutti. E domani mattina alle ore 10 in Piazza dei Signori partirà, ci sarà il concentramento di questo corteo, appunto, che avrà luogo nel centro cittadino. Allora, leggiamo dal volantino, che dal manifesto che indice la manifestazione. emergenza abitativa, sfratti, graduatorie per le case popolari chiuse, emarginazione sociale. Politici, banche, speculatori privatizzano l'edilizia pubblica, cementificano i territori, sfrattano famiglia, pignorano le case. Noi abbiamo deciso di stare dall'altra parte della barricata. Sopravvivere invece che vivere nella crisi significa innanzitutto difendere un tetto quando l'affitto è troppo alto e non te lo puoi permettere. Uscire dalla disperazione individuale vuol dire ritrovare la forza di resistere insieme nella situazione di povertà in cui ci troviamo. Organizzarsi dal basso è l'unica via per riprenderci i nostri diritti, cambiando le regole di un mondo basato sul profitto. Mai più senza casa non è solo uno slogan, ma la prima rivendicazione che facciamo. Basta con il ricatto dello sfratto o affitto sociale o casa popolare. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a venire con noi in piazza domani mattina, ripeto l'appuntamento alle ore 10 in piazza dei Signori, e, appunto in occasione di questo corteo cittadino in cui si vuole riportare al centro dell'agenda politica locale questa problematica che viene sicuramente messa sotto il tappetino dall'amministrazione locale. E detto questo, altri relaunching a me non mi vengono in mente, se non il solito venerdì sera qua in Piazzetta Caduti della Resistenza presso l'infospazio Chinatown.
Fanno qualcosa al ciurmo?
Non lo so se fanno qualcosa al ciurmo stasera.
No, in questi giorni, direi questa sera. Beh, comunque voi seguite sempre il quadrato meticcio.
Sì, e la pagina del ciurmo, che anche se si chiama ciurmo provvisorio, quindi non so.
Ma come recita un antico adagio di questo paese, non c'è niente di più definitivo del provvisorio. Quindi intanto utilizzate questa. E beh, cos'altro ricordare? Ricordiamo che il 16 ci sarà la prima udienza del processo che vede coinvolte 13 compagni e 13 compagne per l'occupazione della prima, per la prima occupazione della mensa Marzolo.
Sì, e prima di questo ci sarà sabato prossimo, cioè il 12 novembre, un'assemblea pubblica in mensa Marzolo, insomma, il cui obiettivo è quello di aggregare, di portare fuori le motivazioni delle occupazioni, quindi non tanto riflettere sulla repressione che la si dà per scontata quando si fanno determinate cose, ma invece quello di rilanciare appunto le attività della mensa e di per sé la pratica dell'occupazione. Quindi un'assemblea pubblica alle 5 del pomeriggio in Marzolo il 12 novembre, e poi il 16 novembre appunto in concomitanza con l'udienza filtro, un presidio davanti al Tribunale di Padova.
Bene, quindi gli appuntamenti.
Anche direi di ricordare che la settimana prossima, il 7 novembre, quindi lunedì, ci sarà la sentenza, se tutto va tra virgolette liscio, della sentenza dell'appello del maxi processo Notav.
E ovviamente riceverete aggiornamenti anche da questa radio sull'esito di questa udienza. Poi gli appuntamenti interni di Radiazione: oggi pomeriggio va in onda alle 2:30 la replica di questa rassegna stampa, a mezzogiorno c'è mezzogiorno e mezzo c'è Memoria Resistente, andate a guardare sul palinsesto per l'orario. Domani vi aspettiamo in diretta con La Rabbia del Sabato Sera. Questi gli appuntamenti più immediati.
Certo che questi maledetti del comitato potevano farlo il pomeriggio, la manifestazione, così si poteva andare in diretta sulla Rabbia del Sabato Sera.
Vabbè,
non so queste scelte.
Vorrà dire che li intervisteremo in differita.
In differita, sì.
Oppure a posteriori.
Che è la stessa cosa. Perché no?
Differita vuol dire che lo fai la mattina e poi la mandi il pomeriggio.
Okay, okay.
Posteriore vuol dire che lo fai il pomeriggio parlando di una cosa venuta la mattina.
Va bene, vedremo che cosa fare.
Ecco. Bene, con questo direi che è tutto. Noi ci sentiamo la prossima settimana con questa o con le tante altre rassegne stampa di radiazione.info.
Che sono più o meno 7.
E magari. Ci sentiamo nel futuro.
Ciao, bei! Thank you.